lunedì è un giorno sacro per me, come l'osso. Cioè, no, nel senso che lunedì, capito, tutti dicono, Madonna, si torna a lavorare, oh che palle, sono che fatica, il lunedì lo odio, ma invece io amo il lunedì, perché il lunedì ci dà la possibilità di stare di nuovo insieme, dopo due giorni di separazione, penso un po' sabato e domenica, noi non siamo insieme e la cosa mi rattrista alquanto. Oltretutto, insomma, facendo quello che faccio io, per me la domenica, il sabato, il weekend ha poco significato. Io vivo un eterno weekend, eh? Weekend. Insomma, voi mi vedete oggi con dietro lo spoglio. Spoglio dietro perché mi sono spostato oggi. C'è qualcuno qui con me, da questa parte, che però per il momento non svelo. Prima partiamo con la siglettina. Dai.
I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, ciao, ciao. Tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, G. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, ciao, ciao. Ci salutiamo così, io te tu mi ciao, G. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto. E può servire anche da invito, ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Persino nell'Aitao, tao, tao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, ci. Drogati di cacao, cao, cao, ci vogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, ci. Semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao ci, ciao ci.
Va bene, vediamo un po' qualche salutino, qualche commentino iniziale qua. Ciao G, come stai? È bello rivederti. PS, è cambiato lo sfondo? Sì, lo sfondo è sfondato, sì, vedi, non c'è più. Invece Angelo, questo era Andrea, Angelo dice allora, tanto per così, per dire, però vi ho detto prima che io non sono solo. Oggi è una puntata, stasera, importante. Non è una puntata così, la buttiamo sui ridere, sulla scheda. Qui c'è da parlare di cose serie, di cose importanti, tra poco vedrete. Ho due persone da questa parte che sono già sedute pronte per la trasmissione. Perché probabilmente voi, la maggioranza di voi, non avrà dei problemi, per esempio, a spostarsi da una parte all'altra, a camminare, cioè, è vero, queste persone invece purtroppo non possono chiamarsi pedoni perché non camminano, ecco, voglio dire, purtroppo c'è anche molto, 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 molto ostacolo a loro spostarsi, e cioè le famose barriere architettoniche, avete capito? Che stasera ci occuperemo di, per la prima volta in questa trasmissione, siamo a quante? 110, 111, 112, puntate, ma per la prima volta di un problema sociale importantissimo. G, sei più bello di sempre. Andrea, non me lo dire, guarda che anche te ti vedo nella fotografia. Fai schifo, no, ma sei bellissimo. Vediamo un po', quel pigiama che te l'ha dato non è un pigiama, ragazzi, non è un pigiama, ma come, cioè, non so, c'è scritto, non so, non c'è scritto pigiama, non è un pigiama, ti dico, è una maglietta, No, è una maglia, via, dai. Ragazzi, non facciamo i furbi, sempre ogni tanto mi viene c'ho il pigiama. Allora, io ho qui con me due persone, e parliamo seriamente, perché bisogna essere sempre allegri, sorridere e certamente non abbattersi, ma queste persone dalla vita hanno avuto insomma qualche problema. Sono due persone che vivono in carrozzina e di cui oggi parleremo. E non solo di loro ma anche dei loro problemi in una città come Firenze come, o Prato, perché una persona è di Prato, un'altra di Firenze, e di dovunque, cioè problemi, a volte però ci sono luoghi in cui ce ne sono di più, luoghi in cui ce ne sono meno, però insomma ci sono sempre problemi per queste persone. Ora tra poco li inquadrerò, le vedrete queste due persone, Manuela Cappellini e Umberto Materassi, le vedrete insieme a me adesso. Ecco, qui abbiamo accanto a me la Manuela Cappellini, come vedete la riconoscete perché è bionda ed è donna, mentre Umberto Materassi, l'avrete capito, è quell'altro là con la maglia a strisce pedonali che è di Prato, no? E invece è di Firenze. Ecco, sono due persone normalissime, sono due persone assolutamente normali che hanno avuto qualche problema nella vita e invece forse si danno più da fare loro di tanti altri che se la prendono comoda perché tanto possono. Vabbè. Allora Manuela, cominciamo da te perché so che tu sei una professoressa, giusto?
Sì, professoressa di matematica.
Professore di matematica, ecco, se vuoi guardare quella è la telecamera, o sei così vanitosa da guardarti nel monitor qui. Professoressa di matematica, la mia passione, lasciamo perdere. Dove insegni, in che grado di scuola?
Alle superiori.
Alle superiori, no? Quindi tu insegni tranquillamente, sei temuta anche.
Ma, penso di sì.
Sì. Ti rispettano i ragazzi?
Sì, 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 per quello non c'è problemi.
Non c'è problemi. Però i problemi ci sono perché da quanto tempo tu sei in queste condizioni, cioè su questa carrozzina?
Sono paraplegica dall'anno 89, quindi sono più di 20 anni che sono in carrozzina.
Paraplegica, ecco, vogliamo spiegare magari a chi, magari è un termine che sentiamo, ma una spiegazione più approfondita, ecco, per capire bene, il paraplegico diventa paraplegico?
Sì, diventa paraplegico. Io sono caduta dalle scale, e mi sono lesionata il midollo spinale, una lesione bassa, e quindi sono paraplegica. Se avessi avuto una lesione più alta, problema anche alle braccia, allora sarei stata tetraplegica.
Para è un po' meno di tetra?
Sì, para ha le braccia ancora buone, quindi può fare molte cose in più di un tetraplegico.
Molto importante questo, no? Però ecco, una caduta dalle scale... Come sei caduta?
Ho messo un piede male e sono cascata.
Tutta da sola?
Sì, sì.
Non come nei film che c'è quello cattivo che spinge?
No, ho fatto tutto da me.
Mamma mia, ma che... Cioè, questa è sfortuna nera, voglio dire. Da 20 anni per una caduta alle scale, una rampa.
Sì, una rampa di scale, sì.
Quindi hai battuto, cioè, la spina dorsale, la colonna vertebrale.
Sì, sì, la colonna vertebrale, sì.
Ho capito, una cosa sfortunatissima, cioè una sfortuna nera. Però... Cosa succede? Che Manuela non si abbatte per questo, anzi, insomma, penso che tu abbia fatto molto, e non solamente per quanto riguarda la tua carriera di professoressa, eccetera, ma anche nel campo del sociale, nella tua, diciamo, categoria, diciamo, hai fatto delle cose, vero?
Sì, ora da qualche anno sono presidente dell'Associazione Toscana Paraplegici, e poi faccio parte anche del direttivo delle persone in carrozzina di tutta Italia, della FAIP, e poi appunto come Associazione Toscana Paraplegici noi facciamo molte cose, facciamo uno sportello all'unità spinale, facciamo delle manifestazioni, incontriamo politici per portare avanti i diritti delle persone in carrozzina, perché bisogna sempre lottare per avere i nostri diritti. I politici ti promettono le cose, però poi in realtà dopo, se uno non fa incontri su incontri per ottenere qualcosa, insomma è dura.
Mi dice un amico qui, mi sa che le barriere architettoniche a Firenze abbondino.
Sì, a Firenze in particolar modo abbondano perché le strade sono tutte piene di buche. Non si trova parcheggi per la macchina, per noi persone in carrozzina, perché i permessi dei disabili ce n'è un abuso, la gente lo usa anche quando non ce n'ha bisogno.
Oh, ecco, ma diciamo, ci sono anche dei permessi falsi. Cioè, ma più... insomma...
Allora, sì, so che li scaricano anche da internet, quello vabbè, però più che permessi falsi...
No, vabbè, così, però un permesso dato, ma che non sarebbe meritato, insomma, giusto?
Allora, sì, anche perché le leggi, come in Italia, tutte le leggi, siccome sono molto vaghe, molto interpretabili, quindi basta che un medico dichiari che una persona non può fare più di 8 metri a piedi, e le danno un permesso per le persone in carrozzina, quando anche la persona sta bene. E poi, oltretutto, appunto, c'è chi prende i permessi dei nonni, dei bisnonni, che sono a casa malati, e che invece loro li usano per andare in giro a divertirsi.
Ma io vedo che la gente che esce da queste macchine col contrassegno zompano via tranquilli, insomma, e non c'hanno l'handicappato in macchina, non c'hanno il disabile in macchina, c'hanno nessun altro, cioè usano, non vedo molta repressione di questa cosa.
Non, ora cominciano a fare un po' più controlli, però ancora non fanno controlli, però è molto difficile perché purtroppo, ripeto, a causa delle leggi italiane che sono così vaghe, la gente se ne approfitta, e questo è il problema. Anche in Piazza Signoria noi avevamo avuto l'incontro col sindaco per avere...
Quale sindaco? Questo o l'altro?
Questo.
Renzi.
Sì, con il sindaco Renzi, per avere dei permessi, dei parcheggi proprio per noi in carrozzina lì in Piazza Signoria. E i vigili dovevano controllare che fosse proprio per le persone che sono in carrozzina. Invece io non trovo mai un parcheggio, sono sempre pieni di macchine, addirittura ci sono anche dei pulmini... Di gente che vende roba così, insomma, quindi vuol dire che i vigili non controllano, perché se no, anzi, addirittura quando sono andata giovedì a Palazzo Vecchio, che c'era la premiazione a Ugo Tognazzi, c'era un pulmino appunto di allestivano lì in Palazzo Vecchio, il comando di polizia le aveva dato il permesso di parcheggiarsi lì dove dovevano mettersi invece le persone in carrozzina. Poi anche in Piazza del Duomo, dalla parte di via dell'Oriolo, ci avevano promesso che lì dovevano essere solo per le persone in carrozzina, invece ha lasciato tutto un lato intero per i taxi, 3 per la sosta breve e solo 3 parcheggi per gli invalidi, quindi sono pochissimi 3 parcheggi per gli invalidi, perché io non trovo mai parcheggio.
Ma secondo te una famiglia che ha 2 macchine, cioè 2 parcheggi privati per gli invalidi, cioè quelli con il permesso scritto sopra, no? Al cartello, cioè è normale che uno ne abbia 2 con 2 macchine?
No, bisogna vedere se sono tutti e 2 invalidi, non lo so, perché per ogni invalido aspetta un posto, ma anche su questo fatto dei parcheggi personalizzati, cioè, ora ce n'è un abuso, perché quando io l'ho avuto, perché io ce l'ho il parcheggio personalizzato, quando io l'ho avuto ci devono essere dei requisiti ben precisi, ora invece vedo tutti i parcheggi personalizzati a Firenze, infatti, ripeto, non si trova mai un parcheggio, perché parcheggi per disabili, quelli non personalizzati, ce n'è pochissimi.
È vero, l'ho notato anch'io, è molto vero. Vediamo cosa ci scrivono qui. Anni fa il permesso invalidi è stato dato a migliaia di persone, c'è più macchine qui che a Roma, che sono 4 milioni di abitanti. Insomma, qualcuno forse per motivi clientelari, non so... di voto, un po' di anni fa ha elargito.
No, perché prima di tutto i permessi vanno rinnovati ogni 5 anni, quindi non è tanti anni fa, ma li continuano a dare ora, anzi ora più di prima, perché prima ci stavano forse più attenti. Ora purtroppo, ripeto, siccome la legge è molto vaga, vengono dati più permessi. Comunque che a Roma ne diano meno non è vero, perché se vi ricordate a Roma ci fu proprio il comandante dei vigili urbani di Roma che usava il contrassegno falso.
Fiscia notizia era, cos'era? Qualcosa del genere. Hanno beccato comunque uno.
Sì.
Ma comunque, quanto costa avere un parcheggio personalizzato?
No, parcheggio non si paga niente.
Non costa niente?
No, parcheggio non si paga. Almeno.
Cioè lo spazio per avere, insomma, che quello è tuo e basta? Sì. Non paghi niente?
No, non si paga nulla. però ripeto, ci devono essere dei requisiti ben precisi, cosa che prima appunto per riaverlo uno doveva dimostrare tante cose, ora non so, ne vedo talmente tanti che prima di tutto dovrebbe essere che il disabile guida, anche perché se uno, un familiare non ha bisogno di avere il parcheggio personalizzato, perché se deve portare il disabile può prendere la macchina e spostarla, insomma. Però se il disabile che guida invece ha bisogno proprio di quello personalizzato.
Quindi, secondo te o secondo la regola, la legge, deve essere proprio il disabile che guida in questi casi? No. Oppure sì. È una tua idea?
È una mia idea, non lo so, la legge su questa cosa non lo so, perché le leggi cambiano anche col tempo, quindi non so come sia ora la legge. Quando lo fecero a me, mi vennero a guardare, fecero controlli, videro che guidavo io la macchina, volevano appunto che non avessi posto macchina, insomma c'è stato dei controlli abbastanza... E poi mi hanno messo il cartello nel 90 senza pagare, ora non lo so se il cartello si paga, perché io...
No, io appunto lo chiedevo. Allora, dunque, passiamo anche un po' al nostro amico Umberto, che è di Prato. Bisogna che venga lì. Io vengo qui, Umberto, guarda, ti vengo dietro, va bene, Umberto.
Bravo.
Allora, tu sei di Prato, ok?
Sono di Prato. Io ho avuto un incidente 14 anni fa con la moto, un attimo di distrazione, sono uscito di strada, ero quasi fermo per dire la verità, però purtroppo... ho trovato il punto sbagliato, proprio il momento sbagliato.
Cioè con la macchina sei uscito di strada?
No, con la moto.
Ah, con la moto?
Con la moto.
A Prato?
No, vicino alla sorgente Panna, su nel Mugello. Comunque niente, sono...
Tu non la bevi quell'acqua, vero?
Purtroppo no.
Meglio evitare.
Che fra l'altro sono nato in quelle zone lì, non è che... La vedo spesso la sorgente Panna, ci sono passato anche altre volte da dove...
Ma ce l'avevi il casco?
Sì, tutto... L'unica cosa che mi mancava è quel cupolino che ora va... Ce l'hanno quasi tutti, che protegge proprio la colonna, la schiena, via.
Sì.
Visto dietro i motociclisti, ce l'hanno quel... A quei tempi lì non usava e purtroppo...
Quindi 14 anni fa tu avessi questo incidente e da allora non hai più camminato.
Sono su una sedia a rotelle e purtroppo dopo una lunga riabilitazione devo dire che ho avuto la forza un po' di rimettermi in gioco praticamente, insomma di vincere un po' tutto questo... Praticamente insomma... Cerco di rifare una vita un po' come prima, faccio diverse attività, poi faccio anche un po' di molto sport, insomma, a parte quando si vede qui, comunque...
Come si vede?
Insomma...
Sono bello mino,
Comunque niente, anche stamattina sono stato in piscina, vado in bicicletta, ho la bicicletta...
Anche te le gambe proprio?
Io ho una lesione completa del midollo spinale, per cui...
Quindi paraplegico?
Paraplegico, a questa altezza qui e di qui in giù sono paralizzato. E purtroppo...
Ma le braccia per fortuna funzionano?
No, fortunatamente sono abbastanza autonomo, ho la macchina, vado in giro, non senza problemi, vado alla partita, vado allo stadio, niente, faccio volontariato, mi occupo proprio queste...
Anche con lei? Con la Manuela?
Sì, perché facciamo parte della stessa associazione. Io quando ci sono riunioni vengo a Firenze qui, però mi occupo di Prato. So se giovedì venerdì c'è stato dei servizi sul Castello dell'Imperatore a Prato, che finalmente dopo tanti anni sono state tante problematiche con le belle arti, però finalmente hanno avuto tutti i permessi per montare un ascensore che permette a disabili di arrivare fino a percorso dove De Merli, su in cima. Una serie di piattaforme che arrivano su all'ingresso, poi giù nel prato, poi su, c'è una torre forata e permettano di metterlo in questo ascensore e arrivare fino in cima. E come sai, all'interno del castello d'estate c'è tante attività, fanno il cinema, c'è anche per
ecco, tu entri gratis dappertutto?
Sì,
sì o no, anche te?
No, non è che si entra gratis dappertutto. Per esempio i musei statali, sì, sia il disabile che l'accompagnatore entrano gratuiti. Mentre quelli comunali il disabile paga, l'accompagnatore no. Quindi anche questo.
Ma come mai quelli comunali? Io non ho capito bene perché.
Il comune anzi dovrebbe essere più sensibile a questa cosa, invece i musei statali noi non paghiamo né il disabile né l'accompagnatore, mentre in quelli comunali sì.
Ecco, al cinema com'è?
Al cinema, alcuni cinema non paga il disabile e l'accompagnatore paga ridotto, in altri invece il disabile paga e l'accompagnatore paga ridotto. Secondo, non c'è una regola ben precisa, ognuno decide come vuole.
Cioè praticamente, almeno come dicano, la regola nazionale sarebbe che paga il disabile e non l'accompagnatore, però bisogna vedere... So, queste sono iniziative che prendano anche a livello locale, non lo so, a livello di amministrazione, oppure la sensibilità anche dei gestori. No?
Certo, lo Stato corrisponde una cifra per l'accompagnatore?
Sì, no, cioè l'accompagnamento, sì.
Viene pagato dallo Stato?
Anche
danno 400 euro al mese. Con 400 euro al mese te un accompagnatore non ci paghi nemmeno i contributi per l'accompagnatore.
Quanto costa l'accompagnatore a te?
In genere,
a Shamira, la simpatica Shamira che conosco da molti anni.
Gli accompagnatori in genere ora i prezzi sono molto saliti. Poi devi considerare tutti i giorni liberi, le ferie e tutto. Una persona disabile che ha bisogno 24 ore su 24, non gli basta 3.000 euro al mese per l'accompagnamento. E lo Stato ci dà 400 euro al mese.
Quindi 3.000 meno 4, insomma, sono tanti.
Sono tanti.
Chi non ce l'ha?
Abbiamo rischiato anche di perdere anche quello, perché ce lo volevano togliere nella finanziaria. Siamo stati a Roma a manifestare perché...
L'accompagnatore può essere anche uno di famiglia.
Sì.
Quindi in questo caso, insomma, non c'è da pagarlo.
Però molte volte, vedo nel mio caso, ho avuto un incidente, io c'avevo, insomma, familiari che lavoravano, ho dovuto perdere il lavoro per seguire me. Praticamente è uno stipendio. Praticamente,
comunque sì.
Quasi sempre in questi casi un familiare deve abbandonare il lavoro per seguire
la persona,
l'invalido, via.
Invalido. Ma all'inizio, ecco, quando hai avuto questo incidente e ti sei reso conto, come te l'hanno detto?
Io sono stato 7 mesi all'unità spinale per la riabilitazione e lì tutti i giorni medici, personale infermieristico anche mi parlavano, dice quando esci di qui vedrai che mondo... troverai, ora non te ne rendi conto, infatti è vero, perché lì bastava suonare un campanello, veniva l'infermiere e risolveva il problema, ma quando siamo usciti veramente abbiamo trovato un mondo, magari piccole cose che prima non facevamo neanche caso, ci siamo trovati davanti a degli ostacoli enormi.
Ci credo. E te invece, quando l'hai saputo, che insomma, come l'hai presa?
All'inizio non me l'avevano detto. Quando me l'hanno detto, insomma, ci sono rimasta parecchio male.
Questa è stata una domanda scema, devo dire, la mia, perché proprio come vuoi la prendano, bene? No. Cioè, tutti contenti? Cioè, oh, sì, sono contento. Questa cancelliamola proprio.
Io invece l'ho chiesto subito quando... era domenica quando ebbi l'incidente, dopo una serie di esami alla fine mi diceva il medico una brutta lesione e gli chiesi ma un giorno tornerò a camminare e mi disse caro Umberto, dice che fatto è fatto, da qui in avanti purtroppo la tua vita sarà su una sedia a rotelle, per cui
questa fu la sentenza.
Non mi sembrava vero, speravo sempre, anche durante il ricovero all'ospedale, speravo che, insomma, che riprendesse qualcosa, un po' di... Invece, purtroppo...
È proprio così. Quindi voi praticamente avete più o meno la stessa, lo stesso problema.
Sì, sì. Lui c'ha una lesione un pochino più alta della mia, no? Io ho D12, quindi la mia è un po' più bassa.
Ah, D4, D12, che significa?
Significa che lui ce l'ha la dorsale 4, io ce l'ho la dorsale 12, quindi è più in basso la mia lesione.
Praticamente lei ha dorsali, ha muscoli addominali, muscoli dorsali e fisceti. Praticamente c'è anche il controllo di tronco, mentre io, se non sto attento, se non mi reggo con poco, vado in terra, perché se non ho, perdo l'equilibrio, vado in terra. Non avendo muscolo, non
se
avendo...
Se non senti proprio niente lì sotto,
purtroppo niente.
Cioè, se anche qualcuno ti facesse del male lì, non sentiresti niente.
Purtroppo non sento né caldo né freddo, nulla. A volte di notte mi sveglio, trovo la gamba fuori dal letto, magari...
Per conto suo?
Non me ne sono accorto, senza accorgermi praticamente.
Bisogna convivere con queste cose.
E uno impara poi, cioè anche, insomma, purtroppo non è che si possa fare, trovare, scegliere un altro modo.
No, comunque, ecco, cos'è che non va veramente? A parte la condizione fisica, ma quello che possono fare gli altri, si può fare di più per quello che potete fare voi? Cioè qualcuno, chi? Il comune, i politici, le leggi, chi può essere che può fare di più?
Tutti potrebbero fare di più, anche perché all'estero è tutto diverso, anche in Svezia, nei paesi del nord Europa, anche sulla vita indipendente, che si chiama progetti vita indipendente, che danno dei soldi al disabile da potersi pagare la persona che l'aiuta e può fare una vita normale, come per esempio faccio io con la Samira, però io la Samira la devo pagare da sola, non me lo paga lo Stato. Io, avendo la Samira, posso andare, io vado in crociera, vado in vacanza.
Ma quando la Samira va in vacanza, va in ferie, che fai?
Devo prendere un'altra persona.
Ecco.
Certo. Perché per mettere la carrozzina a macchina io ho bisogno d'aiuto.
Qui non puoi mai essere solo?
No, mai.
Quando vai a fare lezione, c'è sempre lei?
No, quando vado a fare lezione no, perché a scuola non ho bisogno d'aiuto. Io ho bisogno d'aiuto quando vado fuori, perché trovo un marciapiede, a scuola io arrivo lì con la macchina, scendo dalla macchina e faccio lezione, però quando vado...
Non ci viene Samira?
No, a scuola no, però quando vado in centro devo portare Samira, perché se trovo una buca, se trovo un marciapiede, sono bloccata.
Invece come si chiama il tuo, o la tua, cioè il tuo accompagnatore?
No, io non ho accompagnatore, forse...
Risparmi in qualche modo.
No, risparmio. Magari avendo.
Hai detto appunto che c'è qualcuno di famiglia? No?
Parecchio sport, cioè di famiglia.
Allora, lui fa sport.
Io ho fatto fin da ragazzo parecchio sport, non so un'altra. E mi è sempre piaciuto magari fare anche così. Forse, non lo so, ho avuto la possibilità di riuscire. Cioè, praticamente esco da solo via, senza accompagnatore, cioè, anche quando ho la macchina o con la carrozzina devo metterla a macchina, ce la faccio da solo.
Te hai risolto anche il problema sessuale?
Magari, ma il problema sessuale
magari, cioè, perché
è
magari
sempre lo stesso discorso, perché avendo una lesione completa,
sì,
il corpo paralizzato, se non senti il caldo non sento neanche, non ho sensibilità praticamente.
E quindi è risolto?
Sì.
C'è la pace dei sensi finalmente.
La pace dei sensi. Sì.
Anche perché in effetti, guarda, sarebbe una situazione
un troppo,
ideale.
Un po' troppo presto l'è arrivata.
Un po' troppo presto. Ecco, ma non va bene.
No, comunque anche lì...
Non sei sposato?
No, non sono sposato. Fortunatamente, insomma, ci sono stati dei passi avanti anche lì con la medicina, insomma, in qualche modo qualche aiutino lo prendono le persone normali, lo possano prendere anche
Viagra,
le
insomma.
Insomma, sì.
Vabbè, allora abbiamo capito, ma non approfondiamo.
Lo conosci?
Per sentito dire, per carità di Dio.
Vabbè.
Insomma, comunque, ecco, una persona che in queste condizioni ha più difficoltà anche a formarsi una famiglia. È vero, Manuela?
No, io ho tante persone che conosco e sono sposata, hanno avuto bambini.
Tu no?
No, no, io no, ma non
avevo... Ma ti saresti sposata lo stesso?
No, no, io non ho mai avuto la voglia di sposarmi, no. Neanche prima dell'incidente, no, no.
La professoressa di matematica...
Su questo fatto è vero, perché anche abbiamo anche dei nostri soci che hanno avuto addirittura 3 bambini, non uno solo, per cui...
Normalissimi, no? Naturalmente, no?
Sì, sì,
senza
anzi,
problemi.
Ma veramente, bellissime ragazze, insomma, ho detto, fortunatamente la medicina va avanti, insomma, la ricerca, magari, se andasse un po' di più sarebbe, se fosse un po' aiutata un po' di più la ricerca... Non farebbe male, né per noi né per tante altre patologie, perché insomma...
Beh, la ricerca è sempre, comunque...
In Italia la ricerca...
No, niente, non stanziano soldi, non stanziano soldi, no? Quanto stanziano per la ricerca? 0,
che sapevo, io non so, non credo nulla.
Ma io...
Quasi nulla.
Quasi tutta, dove si fanno raccolte per la ricerca, raccolta di volontariato per la ricerca, no? Sono tutte queste cose qui, perché vuol dire che lo Stato non finanzia.
Lo Stato non finanzia.
Però io seguo un pochino su internet, non so, la ricerca sulle lesioni midollari, e si cerca un pochino di puntare su queste cellule staminali, però vedo che da tutte le parti si cerca di mettere bastoni fra le ruote. A questa ora c'era la speranza che pochi... Forse un mese fa ho letto che in America avevano autorizzato la sperimentazione sull'uomo proprio perché queste cellule staminali. È scoppiato un finimondo da tutte le parti.
Ma perché?
Perché non lo so. Un po' la religione, un po'...
Ma insomma, come dire, se uno ci sta a sperimentare, perché
poi
no?
Poi io a pensare male, come diceva un politico, però tante dice a pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si indovina, e dico, anche ci sono tanti interessi sul male delle persone, perché... ausili, carrozzine, tutte attrezzature, farmaci,
tutta roba che costa,
tutta roba che costa.
Sono industrie.
Poi insomma costa, e costa anche cara, perché a volte cose banali però costano care rispetto, e anche sui farmaci addirittura. Io ho visto una trasmissione a Striscia la Notizia, proprio come parlava innanzi, su un farmaco che prendiamo quasi tutti, paraplegici e tetraplegici, però faceva vedere che in Italia costa 3 volte più che in Francia, che in Grecia, che in altri paesi, per cui insomma...
È vero, dico, mi sembra averlo visto anche io.
Come posso sperare che trovino una soluzione per farci... Magari ci arriveranno, ma se la prendano un po' alla larga, secondo me...
Sì, ma molto larga, molto larga. Guardano solo il profitto, purtroppo. Cosa si può fare? Voi in questa associazione che cosa avete raggiunto?
Qualcosa si è raggiunto, però tutte le volte che cambiano politici bisogna ricominciare tutto da capo. Se hai avuto per esempio una delibera sul materiale sanitario, che ci danno 200.000 lire, le vecchie 200.000 lire in più per poter prendere queste suffirenze, i cateteri, queste cose qui. Sì, tutta la Toscana. Poi sugli ausili ora si sta cercando, appunto, perché ora con queste gare d'appalto ci danno tutti gli ausili più scadenti, ci volevano dare addirittura cuscini usati, cioè riciclare cuscini antidecubito usati. Anche lì non si è combattuto, si è detto no, assolutamente la roba usata non la vogliamo. Siamo riusciti a non avere almeno la roba usata, però bisogna sempre stare attenti, perché ogni pochino fanno delle leggi.
Ci si mette a fregare anche questa gente qui. Ma perché? Ma voglio dire, hanno già avuto abbastanza dalla vita, perché dobbiamo fregare anche loro? Io non capisco.
Purtroppo oggi vanno tutte su gare d'appalto le cose, per cui le gare d'appalto poi vanno al ribasso per rientrarci, cioè per vincere le gare d'appalto mettono delle cifre molto basse, poi dopo per rientrarci devono mettere... Comunque devo dire una cosa onestamente, almeno ho parlato con altre persone di altre regioni e insomma, noi in Toscana non ci possiamo lamentare rispetto a altre realtà, perché insomma...
Cioè?
Io so di altre regioni, per esempio la Sardegna, da molto di più, anche sul discorso vita indipendente, il Friuli sul nord, il nord... Hanno a Roma danno molto di più.
Indipendente, insomma, guardiamo le regioni a statuto.
A statuto speciale?
Sì, ma anche Roma danno molto di più. Anche sulla vita indipendente, io parlavo con Barbieri, che è il presidente della FISH, sulla vita indipendente danno di più a Roma.
Con chi hai avuto modo di parlare fra i politici qua di Firenze?
Qua di Firenze, vabbè, con Renzi, col comune di Firenze, Renzi.
Direttamente ci ha parlato con lui?
Sì.
Che ti ha detto?
Ho parlato anche giovedì, mi ha detto va meglio, ma dico veramente non va meglio, perché perché non si trovano, bisogna fare il punto della situazione, bisogna incontrarsi, ho detto va bene, incontriamoci. Però poi ora con Mattei ci siamo incontrati, con la Saccardi, che è l'assessore alla sicurezza sociale, con la Cianfranelli, che è quella del turismo, insomma.
Vi accolgono comunque, no?
Sì. Ci fanno un po' aspettare, con Nardella è quasi un anno che si è chiesto l'appuntamento col vice sindaco.
Dario, ma perché non li ricevi questi ragazzi qua? Ricevili, eh?
Sì, ora ci ha dato l'appuntamento, se non cambia, per mercoledì, mi sembra 14, non mi ricordo, mercoledì alle 9.
Se non cambia perché ha già cambiato altre volte?
No. Perché a volte anche all'ultimo minuto si spostano gli appuntamenti, no? Non lui, dico in generale, a volte si sono fissati l'appuntamento e poi gli ultimi minuti ci rispostano.
Quindi ve li girate un po' tutti, cioè per vedere se l'uno o l'altro vi dà qualche speranza.
No, perché cioè, per alcune cose si deve parlare con un assessore, per alcune cose altri.
Perché il vice sindaco Nardella è anche assessore di qualcosa, vero?
Credo sia allo sport. Sì.
Allo sport. Ecco, quindi lui che cosa c'entra?
No, non volevamo parlare per i problemi dello stadio, delle piscine, per queste cose qui.
Certo.
Appunto c'è il problema delle piscine, le fanno nuove perché siano accessibili.
Insomma, a proposito di sport, so che te sei un ciclista tremendo.
No, insomma, no, a livello amatoriale mica no, non faccio le gare, però tempo permettendo, sì,
un paio. Faccio vedere un po' come pedali?
Così. Se, comunque niente, vado in piscina, oggi sono stato in piscina, poi vado in palestra un paio di volte alla settimana per rinforzarsi un pochino.
Ma io li vedo anche bene, quasi quasi, ma siete fidanzati voi fra voi, vi sposerete? Io li vedo bene come coppia, quasi quasi, sono anche coetanei.
No,
guarda, non ti vuole, quasi. Non ti vuole.
Staremo a vedere.
Staremo a vedere. Adesso lui è innamorato. È innamorato. È imbarazzato.
Comunque, problematiche ce ne sono tante.
Lo so, si può anche scherzare, però purtroppo.
Una cosa, una delle. Livello un po' più da fastidio è un po' la mancanza di rispetto anche delle persone. A volte ci troviamo di fronte, insomma, Dio, porca miseria. Insomma, dopo tutto. Eppure niente.
Cioè, cosa, fammi un esempio.
Per esempio, uno viaggia su un marciapiede e quello ti ci mette la macchina, viaggia su e il motorino e le persone, niente. E, insomma, a un certo punto.
E le biciclette tutte messe ai pali sui marciapiedi. Già i marciapiedi di Firenze sono, o anche di Prato, immagino,
sì,
sono abbastanza stretti, no?
Purtroppo sono città vecchie e almeno. E anche c'è da dire una cosa, magari su lavori nuovi, quelli che mi danno fastidio è questo qui, perché se un lavoro vecchio ormai c'è, però quello nuovo facciamolo accessibile, facciamolo a norma di legge, invece il tecnico dal tavolino magari non se ne rende conto quando poi siamo lì, dice, questo non va bene, ma purtroppo ormai è fatto, non ci sono soldi per intervenire e rimane così.
Perché le leggi italiane non fanno bene, perché anche sugli scivoli la legge dice al massimo lo scivolo deve essere dell'8% la pendenza, ma dice al massimo, quindi se lo fai più basso meglio, no? Perché si dura meno fatica, ma tutti lo fanno all'8 o quasi di più.
O anche di più,
Mai che lo facciano meno dell'8%.
Come mai c'è più convenienza di farlo così?
No, perché si va per... Cioè, dice così, la gente non sta a pensare...
Che sono stronzi, dai, diciamo la verità.
No, la gente lavora senza pensare a quello che fa, e quello è il problema, capito? Cioè, vanno per stereotipi. Dice così. Anche, per esempio, il lavandino, quello per, diciamo, fra virgolette, per disabili, no? Che si inclina in qua e là. È una invenzione loro, perché a noi non ci serve, costa di più e oltretutto ci entri male.
Ah, cioè nei luoghi pubblici sono questi?
No, anche per uno in casa, no? O nei luoghi pubblici. Allora, tutti i sanitari, quelli per disabili, costano 5 volte tanto dei sanitari normali.
Ovviamente.
Tipo questi lavandini, che si può variare l'inclinazione. Però in realtà c'è un ferro sotto, quindi a noi non ci si entra sotto, quindi non ci serve a niente.
Basta un'altra fregatura.
Basta un lavello largo, grande, che uno entra bene sotto e basta quello. Insomma.
Ecco, fregatura, tanto per dire, per fare la cosa più cara.
Un'altra fregatura tutta italiana sono i comandi manuali per la macchina, perché io devo, per guidare, devo mettere questi comandi manuali. Tutte le volte che cambio la macchina, naturalmente cambiano comandi manuali, costano su 2.000 e rotti euro. Quando io, per esempio, vado in America, prendo le macchine a noleggio, mi montano una monoleva in 10 minuti su qualsiasi macchina e posso guidare qualsiasi macchina. In Italia invece ci vuole questi comandi che vanno omologati e che costano un sacco di soldi.
Eccoci. Vedi, già i confronti con l'estero sono a nostro svantaggio. Cioè, come i libri di scuola, no? Te che fai la professoressa. Cambiano sempre.
No.
Sono le stesse cose... Ogni anno ricomprarli o che ne so?
No, non è più così.
Non è più così?
No. Ora li finiamo tutti usati, ragazzi.
Sì, beh, li
usati. Fanno le fotocopie. I libri è la spesa minore.
Però anche lì c'è una speculazione. Almeno c'è stata, io ricordo che se ne parlava di questo.
Sì, ma le case editrici a volte cambiano un po' l'edizione. Purtroppo, ma è difficile.
I professori...
No.
Indicano?
No, noi professori non...
Quanto prendete di verità di percentuale?
Niente, noi non abbiamo neanche gli sconti sui libri. Se io vado a comprare un libro non ho nemmeno lo sconto sui libri. Io pago tutto. C'era una mia amica, la mia collega, che il suo marito lavorava alle ferrovie, lei era insegnante, i libri per il figliolo c'aveva più sconti il marito che era ferroviere di lei che era insegnante.
Ecco. Quindi ragazzi, insomma, questo è un mondo strano, un mondo in cui a volte sembra che le cose vadano alla rovescia. Per alcuni tutto bene, per altri il male. Il malanno, come si dice, è luce addosso, vero Umberto?
Come dicono anche il becco e bastonato.
Becco e bastonato. Ecco, ma te tu sei nemmeno sposato, quindi vabbè, almeno comunque, becco un tu sei.
Comunque ho bastonato bene.
Bastonato, sì, però, sicuramente. Insomma, no, questo è un incontro, devo dire... illuminante, perché tante cose noi finché non conosciamo queste persone, finché non ci parliamo, non ci facciamo dire queste cose, forse non ci rendiamo mica conto, siamo lontani da questa realtà. Dico noi che non abbiamo questi problemi, per nostra fortuna, loro per loro sfortuna, e a volte vediamo una forza d'animo che è molto superiore alla nostra, perché noi diamo per scontato di poter camminare e fare le cose, invece non è tutto così scontato, anzi è un dono, insomma, quello che abbiamo. Però può succedere da un momento all'altro, come è successo a loro, un incidente, una caduta dalle scale, e tutto cambia, la vita cambia. Purtroppo però non cambia la gente nei confronti di queste persone,
anzi peggiora.
Anzi, peggiora, perché c'è una sopportazione, una mal sopportazione.
Cioè, io vedo in questi 20 anni c'è molto meno rispetto per le persone in carrozzina. Se te passi, piuttosto ti vengano addosso, ma non si spostano. Cioè, non, mentre prima, se ti vedevano, ha bisogno di aiuto, invece ora, per carità, non...
Peggiorato.
Sì, è peggiorato. L'altro, ieri ho portato mio fratello allo stadio, che anche lui è in carrozzina, lui ha una carrozzina molto grossa. Sono entrata dentro per lasciarlo vicino allo stadio, mi hanno fatto entrare, naturalmente si è dovuto rimontare tutta la carrozzina, il ragazzo l'ha dovuto prendere in braccio, mettere in carrozzina, sistemarlo, entrare dentro, io ho girato la macchina e sono tornata fuori, e questi due ragazzetti lì che stanno alla porta, fa, ah, dice, lei doveva uscire subito. Ho detto, guardi che non era a divertirmi. Dico, cioè, hanno avuto il coraggio di venirmi a dire che c'ero stata troppo.
E poi, tra l'altro, bisogna dire che la famiglia di Manuela è stata colpita duramente, perché lei non solo, cioè, non bastava che suo fratello, dillo tu, vai.
Mio fratello ha una sclerosi multipla molto grave da più dal 76, quindi sono più di 30 anni che ha la sclerosi multipla. Quindi...
Un uomo che stava diventando medico, mi sembra.
No, lui si è laureato in medicina.
Era già laureato in medicina?
No, si è laureato mentre era malato, si è laureato in medicina da malato.
Una persona, anche lui, lo conosco da molto tempo, che ha supportato questa cosa in modo speciale, veramente. Ecco, una famiglia in cui fratello e sorella, lui per malattia, lei per incidente, cioè voglio dire, ma un destino tremendo.
Eh sì, molto.
Tutte e due in carrozzina, no? È incredibile. Ora lui è giù perché la carrozzina è un po' grossa per passare, per arrivare qua su. Però Riccardo è Riccardo, insomma. È uno che di tanto in tanto io vedo e devo dire che grande ascoltatore mio e sorride sempre. È vero?
Sì, sì, molto sì.
Un uomo che avrebbe avuto come dire, una vita bella, una carriera, penso avesse anche una fidanzata, vero?
Sì, sì, quando si è ammalato.
Quanti anni aveva quando è successo?
Aveva 20 anni quando si è ammalato.
Aveva fidanzata e quindi ovviamente tutto è finito, no?
Sì, sì, sì.
No, ovviamente, dico ovviamente nel senso negativo, perché non dovrebbe essere ovviamente. Eh?
Eh sì, no, quando gli diagnosticarono la malattia, sì, la fidanzata. Sì.
Si è ritirata in buon ordine?
Sì, subito.
Bella figura, complimenti, no? Veramente un amore eccezionale. Comunque, insomma, ecco, due in una famiglia, mi sembrano tantissimi, no? Che dici?
Purtroppo, comunque volevo dire una cosa sulle lesioni midollari. Io parlavo poco tempo fa col direttore sanitario lì all'unità spinale e mi diceva che da quando ho avuto l'incidente io nel 96 a oggi l'età media delle persone che subiscono un trauma è abbassata paurosamente. Ora sono tanti ragazzi giovani, molti incidenti stradali, qualcuno infortunio sul lavoro. Ora per esempio d'estate è pericolo per i tuffi in mare, tuffi in piscina, che molti non calcolano l'altezza dell'acqua, allora
più di prima, ecco questo.
Effettivamente noi facciamo volontariato all'unità spinale, un giorno andiamo lì e entrare dentro, vedere tanti giovani mi si stringe il cuore, perché dico, questi poveri ragazzi dovranno vivere una vita su una sedia a rotelle, insomma. Io
tu sai cosa vuol dire?
Io ho avuto un incidente a 41 anni, anche se erano pochi rispetto, però insomma meno qualcosina, ma quelli 20 ci sono 15 anni.
Qualcosina, però sai, quando sono passate e te vivi un presente adesso di questo tipo.
Ho capito, però insomma loro praticamente hanno vissuto poco, insomma, almeno comunque l'importante, ecco, un messaggio di fare, a parte uno può fare attenzione che quanto vuole, ma quando il destino può le
credi nel destino te?
No, il destino, insomma, non lo so che devo dire io, insomma,
capita
però
che a te sì, un altro no, non
no,
si sa, non
è quello il discorso dico, tante volte insomma, a volte succedono dei casi che proprio bisogna essere sfortunati, perché io ho avuto l'incidente mio, quando mi sono fermato con la moto, io ero sopra la moto, non ce l'ho fatta reggerla in piedi, la moto piegandosi, andando giù, e con la schiena sono andato contro un albero. E praticamente se ero 10 centimetri più avanti o anche meno, insomma, forse non mi succedeva nulla.
È stato l'albero, quindi,
perché non avevo un graffio addosso, insomma, la moto aveva uno specchio e il vetro del faro davanti, per cui niente, e io sono su una sedia a rotelle, però, capito? Poi ho conosciuto tanti casi che proprio bisogna essere sfortunati per avere per, per ritrovarsi così, proprio per banalità.
Certamente, voi ne conoscete parecchi. Insomma, è stato un incontro interessante. Io vorrei che Manuela dicesse qualcosa proprio, ma fuori dai denti, no? Cioè, dico, di tutto quello che ti esce fuori, insomma, c'è qualcosa che ti fa tanta rabbia, ma dillo non con parole da professoressa di matematica, ma da parole di donna incazzata.
Te l'ho detto, io quello che mi fa rabbia è l'atteggiamento della gente, tutte queste leggi che non ci tutelano, tutte queste cose qui a me mi fa tanta rabbia.
Ma sei fin troppo tranquilla.
Non sono tanto tranquilla, no?
Ma quando parli con questi personaggi politici sei abbastanza, insomma, grintosa.
Sì, molto grintosa, molto.
Ma te pugni sul tavolino, porca miseria, no?
No, pugni sul tavolino no, però
ma
delle
sì,
cose le dici.
Hai diritti, più, ma io non so, vero?
No, effettivamente quando andiamo sempre dalle persone, insomma, sono le nostre, però tante volte sì, ci promettono, poi...
Sì, ma non fate tanto buoni, tranquilli, sì, va bene, grazie, sì, grazie, urlate, diteglielo in faccia, voi avete tutti i diritti e loro tutti i doveri.
Sì, l'esempio, insomma, qui a Firenze c'è la tranvia, per esempio, io mi ricordo sono stato a settembre a fare delle prove per salire su, queste cose qui, poi siamo arrivati all'inaugurazione e ci sono sempre dei problemini per le persone su sedia a rotelle che da soli molti non riescono a salire sopra. Io almeno su lavori nuovi cerchiamo di farli, e invece
sulla tranvia c'è tutto il problema, perché in Francia per esempio la tranvia è accessibile, qui hanno preso questi treni che fa la Breda e che sono sculettano in curve, quindi non li possono fare attaccati al marciapiede, oltretutto non sono autolivellanti, quindi se c'è più persone vanno più in basso, se no vanno più alto, quindi ci viene questo scalinetto che per noi in carrozzina è un problema molto grosso.
Quindi ho capito, se ci sono meno persone è un problema.
No, secondo, cioè non sono autolivellanti, quindi il treno può andare più su o più giù perché non sono autolivellanti.
Sono il peso che ha.
Sì, e poi siccome...
Complimenti per la tranvia, complimenti verissimi. Sono sempre stato contrario alla tranvia, ma almeno che sia adatta.
Mentre in Francia ci sono questi altri treni invece che attaccano per bene al marciapiede.
Ma io l'ho visti a Strasburgo,
sì.
Ma 20 anni fa,
sì,
che
sì.
Erano perfetti, si livellavano il marciapiede. Io pensavo, ma come mai sono così? Poi ho capito perché, no?
E invece a Firenze no, perché hanno fatto la gara d'appalto con la Breda, hanno preso questi della Breda.
Tu pensi che sia stato un errore?
Certo, perché la Breda fa treni e quindi non è in grado di fare queste tranvie per bene come devono essere fatte.
Ecco, quindi è un'accusa che tu fai.
Sì, ma il bello è che la linea 2 e 3... siccome hanno già fatto, cioè c'ha già la commissione la Breda, cioè già ci hanno.
Faranno anche quelle?
Sì, appunto. Quindi speriamo.
Ma correggeranno un po' il tiro oppure resterà
no,
tutto?
No, perché poi in Italia appunto c'è questa cosa, non mi ricordo che ente è, che dice appunto le leggi appunto in Italia, che dicano che siccome lo scalino è piccolo va bene così. Ma in realtà invece se poi è inutile che loro facciano le leggi, se poi noi quando si va a provare si vede che non va bene, è inutile che facciano la legge che non va bene, come la rampa dell'8%, io una rampa dell'8% non ce la farei mai a farla da sola.
Però lui sì, lui ce la fa.
La legge dice che possano farlo fino all'8%.
E ce la fai, vero?
Ma l'8% però per brevi tratti, non ho che da fare 50 metri all'8%,
certo.
Insomma. Se si tratta di 3 metri, 5 metri, insomma, un conto.
È una bella pendenza.
Poi è massimo, ha detto bene lei, massimo, anche se, insomma, non è che abbiamo lo strumento dietro per misurarlo, a volte possano fare anche
di più.
Anche furbi. Insomma.
Anche ora hanno fatto le infrastrutture per la tranvia lì a Novoli, anche lì davanti alla regione di Novoli. Hanno fatto questi scivoli al marciapiede che a vederli così poteva anche andare bene. Siamo andati a fare le prove diverse persone in carrozzina e non si riusciva a farla perché la carrozzina si ribaltava. Si è segnalato la cosa, hanno continuato a fare uguale, anzi peggio, perché Viale Morgagni davanti alla ASL, dovete andare a vedere lo scivolo che hanno fatto davanti alla ASL di Viale Morgagni. In mezzo alla strada c'è anche una buca che quando piove si riempie d'acqua, passa alle macchine e ci riempiono d'acqua da capo a piedi. Questi sono fatti nuovi fatti ora, lavori, Viale Morgagni.
Li ha fatti Mattei?
No, prima di Mattei.
Ah,
no,
prima di Mattei?
Fatti prima di Mattei.
Meno male, perché il nostro amico Mattei è innocente allora.
Poi a volte fanno, per esempio, c'è dei marciapiedi strettissimi e ci fanno lo scivolo, non serve a nulla, quelli non sono buttati via, perché se il marciapiede non è largo, che con la carrozzina non ci sale, è inutile che tu faccia lo scivolo. Perché
a volte sono veramente stretti, perché a Firenze, sì, in centro specialmente, sì, sono strettissimi, e quindi... Ecco, nel caso in cui ci siano questi marciapiedi, voi non potete passare per quella strada in carrozzina?
No, si passa a mezzo alla strada.
A mezzo alla strada sì, ma...
col rischio che ci mettano sotto con la macchina.
Appunto, non mi sembra neanche... Ti come ce l'hai, a motore, com'è?
No.
Elettrica,
tu no?
No, ce l'ho anche una carrozzina.
Siete a mano, insomma.
Sì.
Però quando andiamo in macchina per portarsela dentro, carrozzine normali. Cioè.
Quindi ecco, se voi transitate su una strada, cioè, secondo le cose della strada, potete?
Non lo so.
Siete preparati a dei veicoli?
Saremo pedoni,
no.
Non lo so.
Siete pedoni?
Non so neanche, sulle piste ciclabili non ho mai capito se si poteva andare o no, perché in realtà c'hanno le ruote, però quando si va sulle piste ciclabili arriva sempre le biciclette che ti suonano.
Sulla pista ciclabile io a Prato telefonai ai vigili se potevo andare con la mia carrozzina elettrica e mi dissero, dice... meglio andate sulla pista ciclabile perché sulle strade intracciate il traffico, siete più create più pericolo sulle strade che su una pista ciclabile.
È pericolo per, anche per voi.
Sì, effettivamente.
No, è vero, questo è vero. Quindi sembra strano. Io credo che in certe strade del centro di Firenze, dove i marciapiedi sono talmente stretti e poi pieni di biciclette, io ho sempre fatto questa campagna contro questi stronzi, perché mettono le biciclette ai pali, senza pensare, può passare un cieco, può passare uno in carrozzina, anche una mamma con il bambino in carrozzina, non si passa, non ve ne frega niente della gente, di questa gente qui, o di chiunque, perché anche una persona che cammina normalmente ci può inciampare e farsi male, non gliene frega niente, ma dicono, ma noi, la bicicletta cosa vuoi che sia. Io non vedo mai reprimere questo tipo di malcostume. E invece è così.
Anzi, quando ti ricordi, quando i vigili portarono via delle biciclette, è successo il fine mondo.
Ma accidenti, figurati, le biciclette non si toccano. Le biciclette si toccano, ci sono delle rastrelliere vuote, perché il ciclista deve andare e lasciare la bicicletta esattamente là dove deve andare. Non può lasciarla... 100 metri dove c'è la rastrelliera, no? Lui che può camminare, no? Tranquillamente. No, la deve mettere sul marciapiede, perché ci sono i pali. Ho detto, fate passare i pali invece da terra, dal muro, forse la cosa migliore. Ma non si può perché c'è mura private, bisogna chiedere il permesso. Cioè, tutto si lascia com'è. Ma è una cosa avvilente andare nei nostri centri, proprio specialmente dove ci sono i marciapiedi piccoli, e vedere le persone che anche devono scendere dal marciapiede e passare dalla strada. Pensiamo a queste persone qui, che in quelle strade non ci vorranno nemmeno mai passare, perché insomma sarà molto difficile, c'è traffico.
Questa mattina parlavo con una signora che suo figlio aveva avuto un incidente, è stato parecchio ingessato, doveva portarlo in giro con una carrozzina, e dice, io, anche lei, mi sono ritrovato di fronte a certe situazioni che ora ci sto molto attenta a dove lascio la macchina, dove lascio la bicicletta, perché so che ci sono persone che nelle condizioni che era mio figlio. E dice, io, non essere non bisognerebbe essere cattivi, però insomma, un po' provare tutti per rendersene conto cosa vuol dire.
Sì, ecco, bisognerebbe che tutti per una settimana almeno, una settimana per dire, provassero ad andare solo in carrozzina, oppure si tappassero gli occhi e diventassero ciechi per vedere come si vive in quel modo lì, e per capire come si può, insomma, allora forse uno cambierebbe le proprie abitudini, abitudini sbagliate che vanno contro queste persone, che sono persone assolutamente...
Sono gli italiani che sono così.
Sfortunate.
È il popolo italiano che è così. Io mi ricordo 20 anni fa andai in Germania, ero già in carrozzina, e mi dicevano che loro il permesso per gli invalidi lo andavano a prendere al tabacchino, ma lo prendeva solo chi era in carrozzina, se no non si sognavano neanche di prendersi il permesso degli invalidi. Qui in Italia invece fanno anche le dichiarazioni false per prendersi il permesso degli invalidi.
Oh, quello si diceva all'inizio, in effetti ci sono tanti, troppi, via.
Sì, allora io mi ritrovavo una volta, ero lì a fare la fisioterapia al Dognocchi, c'era un signore anziano che diceva, dice, il mio figliolo, dice, medico fiscale della ASL, dice, è la verità, scusami.
Che c'è, qualcosa che non va?
No, lo so io.
No, ma io nomi non ho fatti. Dice che appunto, dice, babbo, dice, ti ho fatto fare il permesso per gli invalidi, dice, ho detto che tu zoppicavi un pochino, dice il suo babbo, dice, ma a me, dice, non mi serve. No, dice, ma lo uso io. Medico della ASL.
Evviva, non ha fatto nomi, ha visto, tranquillo, non ha fatto nomi. Io si preoccupava,
Anche perché non lo so il nome, questo signore lo raccontava così, io non so neanche chi fosse, però insomma me
vabbè, non sa chi fosse.
Comunque su questa cosa qui devo dire che il 28 luglio il Parlamento ha approvato una legge che finalmente dopo 12 anni ha approvato il tagliando europeo. Ora, per dire la verità, tanto di preciso non lo so com'è, però credo che questi 12 anni c'era il problema della privacy, perché sul fronte di questo tagliando dovrebbe andarci la foto del disabile, il nome e anche la patologia, credo. Forse dopo sarà un po' più difficile.
Cioè, se c'è la foto, si guarda chi è che è in macchina, se è quella persona lì o no.
Qualcosina ci dovrebbe essere, perché 12 anni per la privacy, forse...
Sinceramente non lo so com'è, so che il colore è diverso. Io quest'estate ho conosciuto un signore spagnolo che era lì in vacanza in Sardegna, sì. E loro in Spagna è tanto che ce l'hanno, quello azzurro, sì.
Sì, però il problema è che
solo in Italia non ci sapeva questo permesso. Poi...
No, ecco.
Però il problema era la privacy. La privacy, secondo me, cioè, dovrebbe essere qualcosina, cioè dati... per riconoscere un pochino, forse.
Ora io mi sposto alla mia postazione, perché c'è rimasto per tutto questo tempo questo spazio vuoto dove ora sono io, per concludere questo nostro incontro che credo sia stato interessante, anche perché, vabbè, cioè ora vedremo dopo, per chi ha visto. Credo che tutte le persone dovrebbero riflettere un po' su questo problema e fare in modo che gli altri, quelli che possono meno muoversi, meno agire rispetto a noi, possano farlo più liberamente. Quindi non lasciate le biciclette sui marciapiedi, non mettete la macchina con le ruote sul marciapiede, cercate i motorini sempre messi dovunque.
Le strisce dei parcheggi degli invalidi, se c'è le strisce c'è un motivo, no?
Poi non,
perché cioè, se no non apriamo lo sportello, non si può entrare in macchina.
Il parcheggio degli invalidi non ha solamente il posto per la macchina, ma c'è un altro spazio con delle strisce sempre gialle che serve ovviamente per tutte le manovre che devo fare
perché bisogna aprire completamente lo sportello e avvicinarsi con la carrozzina, se non apriamo completamente lo sportello non possiamo salire in macchina.
Esatto, quindi non riduciamo nemmeno lo spazio e non parcheggiamo in quegli spazi lì, perché insomma, poi io fotografai giorni fa un'auto a cui era stato rotto un fanale dietro, era stata messa abusivamente in un parcheggio per disabili. E quindi immagino che sia stato qualche disabile che ha trovato il parcheggio occupato e gli abbia fatto il servizietto.
No, non credo, perché per noi rompere un fanale è un po' un problema con la carrozzina.
Ma ci sono anche i disabili che camminano.
Può darsi.
Quelli che se ne è parlato. Insomma, Manuela e Umberto, due persone che nella sfortuna si sono riscosse e hanno fatto la loro vita. Lei è professoressa, insegna matematica. 24x48?
Non lo so.
Ai ai ai, che soddisfazione, la mia soddisfazione. La professoressa non lo sa. Te che cosa facevi lavoro, Umberto?
Io avevo una piccola attività tessile, Pratos sul tessile. E poi ho avuto questo incidente, praticamente l'ho ceduta e io sono in pensione ora.
È un vino particolare, è un vino etrusco, dai. Allora, sì, è il vino trovato nella tomba etrusca. Cin cin. Ecco, prendiamo questo incontro così, che ci ha chiarito parecchio le idee. Solo le idee, perché poi per il resto, boh. È un sapore diverso dal solito, è un vino fatto qui, lo fa Pino, il nostro amico Pino, del Little David, qui lo fa proprio speziato, mette delle cose dentro, non so bene cosa.
C'è la cannella anche.
Allora, è intenditrice, devo dire, la Manuela,
no,
di vino.
Si sente, no, si sente la cannella, io mi intendo.
Nota bevitrice.
No, io non bevo.
No, vabbè, questo anche, mi sembra abbastanza leggero. Sì. Tu invece indulgi?
Sono più per mangiare che per bere.
Lui è più per mangiare che per bere, perché insomma mangiare bisogna.
Sì, comunque nei limiti, se no, insomma, senza tanto strafare.
Senza tanto strafare, ovviamente, altrimenti insomma, stando molto fermi, cioè poi lui fa dello sport, ma ecco, te per esempio sei magra.
Sì, sì, ma io sono sempre di corsa, ho fatto talmente tante cose, non c'ho tempo per fare.
Sei sempre in giro?
Sì.
Anche vai all'estero, fai viaggi?
Sì, sì, vado sempre all'estero, sono stata in America, sono stata in Thailandia, sono stata in Malesia, Stati Uniti l'ho fatti quasi tutti, l'Hawaii, le Bahamas.
Qual è il posto dove, ecco, hai potuto notare qualcosa di simile all'Italia, cioè situazione piuttosto negativa per voi?
Nessun posto.
Anche in Thailandia?
No, meglio che in Italia.
Anche questi posti così un pochino, che noi pensiamo non siano, anche in Tunisia?
Sì, io mi ricordo...
Samira, in Tunisia, Samira.
Io andavo spesso a Miami prima, e andavo prima di Natale, e tutti i parcheggi dei disabili erano liberi. Arrivava per Capodanno, che arrivavano gli italiani, i parcheggi dei disabili erano tutti occupati.
Eccoci.
Ma non senza contrassegno.
Perché erano arrivati gli italiani, eh. Sì. Da qui lo si capiva.
Sì, si capiva subito, erano arrivati gli italiani.
Ma siamo proprio delle merde, ragazzi, ma diciamo la verità, ma come si può? Ma noi ci si fa riconoscere veramente.
Sempre, sempre.
Ecco, e loro, cioè magari uno ci fa caso, loro ci fanno caso più di noi, sì, sì. Ovviamente.
Io ho visto anche nei Caraibi, c'era parcheggi per disabili, erano liberi. Anche in Africa, ho visto parcheggi per disabili che era liberi. Ecco. Solo in Italia sono tutti occupati, prima senza contrassegno perché tanto non facevano le multe, ora che c'è la multa e due punti sulla patente, allora riescano a farsi dare i contrassegni dalle persone disabili e le usano.
Oppure se lo fanno, sì, contrassegno falso.
Sì, sì, so di sicuro di gente che l'ha scaricato da internet, ha fatto da internet.
Ma il vigile se ne accorge, no? No, viene il contrassegno.
No, anche perché non è che fanno molti controlli, Anche per il mio parcheggio, se è occupato io devo chiamare io vigili, non è che vigili se passano un controllo.
Ma tu sei capace di riconoscere un contrassegno falso?
No, non lo so, perché non l'ho visto io. So di persone che l'hanno fatto, quindi amici di amici che se lo sono scaricato da internet, quindi sono sicura che l'hanno fatto, però non so.
Ho capito. Allora, per concludere, se qualcuno volesse rivolgersi a voi, o perché è nelle vostre condizioni, o perché vi vuol dare una mano in qualsiasi modo, a chi si rivolge?
No, c'è un'associazione, c'è un sito di internet.
Dillo pure.
Contatto, vero?
No, associazione.
Aspetta, lo dice lui.
Associazione Toscana Paraplegici.org.
È contatto. contatto, chiocciola.
Quella è la posta elettronica, sì, però il sito
sì,
è...
No, ma se vogliono mandare un'email, devono mandare
sul, ma l'email la trovano sul sito poi. Allora, il sito è associazione?
toscanaparaplegici.org.
Associazione toscanaparaplegici.org. Ecco, per chiunque voglia o aiutare, oppure... No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Allora, aspetta perché ora prende esattamente il suo tesserino. Cos'è?
www.atponlus.org.
È tutta un'altra cosa. Ma come? Ragazzi. Allora, ATP.
www.atponlus.org.
Oh, ecco, ora ci siamo. Non si sa dove l'ha trovata, è stata l'associazione, ma si vede che c'è anche quello, magari.
È quello vecchio.
Vabbè, insomma, se qualcuno, insomma, può muovere qualche acqua qui, insomma, che tanta gente si dà tanto da fare, e per i poveri zingari, e per questo, e per quella. Ma queste persone sono quelle che più soffrono della situazione italiana in particolare e delle nostre città, in Toscana, perché mi dicono che per esempio andando verso Bologna già è meglio, no? E quindi perché ci dobbiamo così far conoscere a Firenze, a Prato e dintorni? Io ringrazio Manuela Cappellini e Umberto Materassi perché sono stati validi spiegatori della situazione, perché tante cose anche io non le sapevo e giustamente ce l'hanno fatte sapere loro. Grazie di essere state qua a TeleG e a videofirenze.tv. Ciao Manuela.
Ciao
e grazie mille.
Grazie a te Umberto, grazie a tutte e due e io sono costretto a continuare mentre loro poi si allontaneranno e in qualche modo usciranno da questo luogo di perdizione, di perdizione perché c'è il vino. Avete finito il vino? Finisce il vino? Insomma, il vino etrusco, l'etruschello è buono. Oh. Insomma, queste puntate qui io ne farei almeno una alla settimana di puntate sul sociale, e cioè con persone così, con persone di altro tipo, insomma, persone con dei problemi. Vediamo un po' se c'è qualche commento qui. Oh, dunque. Il disabile o guida o è accanto a una persona sana. Invece io vedo macchine con contrassegno che di disabile hanno poco. Poi ancora, intanto è costata il doppio del preventivo e le piantine grasse sono costate 1 milione di euro. Sì, qui si parla della tranvia. La tranvia è costata il doppio e le piantine, per quel tratto con le piantine sui binari, anche quello, un milioncino di euro, tanto si poteva fare qualcosa invece per le barriere architettoniche, con quei soldi lì. Invece, allora, qui c'è una curiosità, non l'abbiamo letta mentre c'erano loro, c'è curiosità, ma gli organi non vengono influenzati dalla paralisi, tipo i reni o l'intestino, funzionano lo stesso anche se si ha una paralisi, giusto? Certo, cioè io non sono dottore, non sono medico, non sono addetto o adatto a dire questo, però sicuramente hanno le loro funzioni, perché altrimenti come potrebbero vivere se non funzionassero i reni e tutte le... all'interno è solamente tutto fermo, tutto qui, dai. Insomma, cioè, che poi noi ci si lamenta, vero? Ma quanto ci si lamenta per le cose che non funzionano? Oh mamma, che palle questo e quest'altro, ma guarda qui, sembra che se ne sia parlato una di queste puntate, forse l'ultima o la penultima fatta, cioè della fortuna che abbiamo e di cui non ci rendiamo conto, cioè noi vediamo sempre la sfortuna, cioè quello che va male, succede qualcosa, va male una cosa, c'è un problema, noi vediamo il problema, ma quando stiamo bene non vediamo che stiamo bene, lo diamo per scontato, è normale, cosa che non è così affatto. Dovremmo essere contenti ogni giorno che ci alziamo e apriamo gli occhi e pensare che, oh, ti tocchi addosso, ci sono tutto, sono vivo, posso camminare, alzarmi e fare tutto, mentre c'è gente che non può, ma non ce ne ricordiamo mai. Noi di queste cose ci ricordiamo solo o quando andiamo in un ospedale a visitare qualcuno che è all'ospedale e vediamo tanta gente che sta male, tanta gente che non può vivere normalmente, almeno per un periodo, forse per sempre. E allora per un po' cominciamo a dire, accidenti, però che brutto, guarda un po', poi ci passa, no, no. Certo, vedi ovviamente un cieco per la strada e dice, ma guarda te, quello cammina da solo quel bastoncino, ma forse ora l'aiuto, no, guarda, attraversa da solo, però non vedere niente, avere, cioè noi viviamo di televisione, viviamo di cose che si vedono e il cieco non vede niente. Non vedi niente dalla nascita e si deve inventare tutto, oppure non vede niente da un certo punto della vita in poi e c'ha questi ricordi, questi colori, insomma, ragazzi, noi non ci rendiamo conto, quando veniamo a contatto con queste realtà, un contatto così fuggevole come quello di oggi, per esempio, con queste brave persone, è un contatto fuggevole, siamo stati quanto? Un'oretta? Forse un po' di più a parlare e poi per un po' ci pensiamo, certo, ma guarda un po', ecco, se ne stanno andando, è perché bisogna, qui purtroppo siamo in una specie di torretta, insomma, come dire, no? Ci sono due rampe strettissime di scale e loro con la loro carrozzina sono potuti passare, mentre Riccardo, fratello della Manuela, è dovuto stare giù perché la sua carrozzina non passava qui. Questa è una saletta, diciamo, riservata, particolare, quindi è impossibile avere. E poi tra l'altro, pensiamoci bene, tante case del centro non hanno l'ascensore, è un casino, un problema, per dire. No, le case vecchie con queste scale strette non ci sarebbe nemmeno spazio né per un ascensore, ma nemmeno a volte sono queste scale che, cioè, come dire, come ci metti un oggetto per salire, no. Quindi sono contento oggi di aver fatto questa puntata, aver iniziato la settimana con qualcosa su cui riflettere, e riflettere fa sempre bene, ragazzi, fa sempre bene. I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, ciao, ciao. Mi sono spostato un po' sì, per avere più vicini loro, che poi mi sono sderenato per stare in mezzo. Ora mi sto a lamentare, via. E abbiamo spostato un po' la situazione, quindi forse volevo sapere. Forse non si nota, ma quello che ho dietro non è lo stesso muro che ho sempre, è un pochino più da questa parte, ed è molto spoglio, nel senso che, come vedete, non ho i miei quadri, i miei modigliani originali veri, eccoli qui, le mie belle donne, le mie modigliane. Insomma, però giù mi sono fatto una foto da me a mano con Riccardo. Riuscirei a farvela vedere? Come fu? Non so se si vede. Guarda, io e Riccardo, guarda, tira fuori la lingua, guarda. E lui, sclerosi multipla. Ah, mio Dio, mio Dio. E queste brave fidanzate che subito si eclissano, eh? Beh, che gente c'è nel mondo. Che gente c'è nel mondo. Dunque leggiamo. È vero, oggi ci dimentichiamo di essere sani, di stare bene. Oggi non mi parlare dei ciechi. Il segretario della scuola di canto dove sono iscritto è cieco, ma sa fare tutto. Io ogni volta che lo vedo mi viene da piangere. Sono un tipo emotivo e solo di fronte a una realtà come questa mi rendo conto di essere fortunato. Ecco, vedi, hai la fortuna di avere una realtà davanti quando vai a fare lezioni di canto. Vengo bene? No, sentito. Insomma, guarda, a volte è una fortuna sapere, vedere, capire chi c'è, chi non c'è, com'è, perché, eccetera, eccetera. E poi? E poi non lo so. Non lo so, ognuno... Ma non ti mettere a piangere, dai. Non ti mettere a piangere. Non ti mettere a piangere. Sai, mi sono dimenticato oggi di portare... l'avevo detto... Quando è stato? Venerdì. Sì, che avrei portato un altro oggetto da me trovato in terra, mi sono dimenticato, ho detto, oggi ho le persone, gli ospiti. Oh, domani l'altro, non domani, ma domani siamo soli. Domani l'altro viene Erika Mannelli, la bambina, sì, bambina ormai, che nell'84 cantò L'elefante gay. Intanto, no, se tu continui piove, già. No, dai, potrei fare una voce più. No, non, la mia voce non è adatta, eppure anch'io una volta ho cantato, sì. E appunto, pensando a Erika che verrà qui ospite mercoledì, e pensando al fatto che ultimamente ho messo un po' di roba mia, di musica su YouTube, ho avuto l'occasione per risentire e riascoltare le mie vecchie canzoni, vecchie perché ormai sono di quel periodo. Io ho agito, diciamo, nella musica diciamo nazionale, in un periodo che è andato dal 1980 al 1984. Sì, sono stato attivo in quel periodo lì, infatti in quel periodo sono usciti dei dischi, uno è il mio, uno, e dischi di altri con canzoni mie. Già, è stato tutto. Poi con L'elefante gay in 84 questo periodo si è chiuso, sono stati 5 anni di musica, di viaggi avanti e indietro, Roma, Milano e così, molti viaggi a vuoto, quasi tutti a vuoto ovviamente, però qualcosa ne è venuto fuori, no? Qualche canzone eccetera, sicché mi sono divertito a mettere queste canzoni su YouTube, a fare tutto il, non ho filmato, insomma, un montaggio di copertine, dischi e così, e anche delle scritte che ci ho messo sopra, mi sono divertito un po'. E ho messo i miei due dischi, cioè i miei due pezzi, Tommy, e su Tommy, ragazzi, io vi consiglio, se volete divertirvi, di andare a vedere, andare a cercare su YouTube Tommy, ma quella dove c'è scritto versione originale, non versione originale, versione, cosa ho scritto? Insomma, è quella fatta da me, anche perché ci sono delle fotografie mie dell'epoca, sì, come c'ho scritto sopra? Mi piace da matti la voce di Stella Monello, ma chi è? Che cosa faceva? Cosa fa adesso? Ci sono alcuni cantautori fantasmi, pubblicano qualche 45 giri, poi spariscono. Te non sei sparito per fortuna, io sono sparito dal campo musicale sicuramente, almeno da quello, ho sempre continuato a fare canzoni, le mie sigle eccetera eccetera. Vabbè, Stella Monello è stato un miracolo, Un miracolo riuscire a farla cantare. sì. No, no, perché persona più stonata non esisteva al mondo. E ho detto, io ti fo cantare. Ti faccio due canzoncine deliziose, perché sono deliziose. Sai, era un po' anche il tempo di Viola Valentino, no? Quindi poteva passare una cantante con un fil di voce. E allora tu mi vai, è un pezzo scintillante, sì. Mentre Uomo più me, il retro di questo 45 giri, unico 45 giri di questa cantante, è molto carino. Secondo me se lo sente Carla Bruni, se lo canta anche lei, se lo traduce in francese lo canta. No, no, perché è molto, molto carino. E che ti devo dire, quando si incide un disco, si incide a pezzettini. Quindi non è che uno debba saper cantare per forza, no? Si prende, si fa quel pezzettino fino a che non viene bene e poi se ne fa altri, poi viene tutto montato insieme, diciamo, se possibile, delle frasi abbastanza lunghe, no? Ecco, possibilmente anche tutta intera, ma sai, quello può farlo Mina, ecco, o anche altre cantanti, per carità. Però chi non sa cantare, chi è stonato, chi ha poca voce, beh, insomma, lo fai 10 volte, per 9 volte viene stonato a quel punto lì, una volta la zecchi, ta, si prende quella, capito? Cioè, è così. Allora, tu mi vai, Uomo più me, queste due canzoni appunto di questo disco sono state un vero miracolo, che fu, come dire, successe, prese forma a Firenze, perché furono incise a Firenze col maestro Giulio Clementi. Giulio Clementi, io non è tanto che non lo vedo, so che da qualche parte deve esistere, ma Giulio è un grande musicista, cioè anche un pittore, cioè un artista a tutto tondo, e lui aveva fatto L'Elefante Gay, dopo fece L'Elefante Gay come, perché venne dopo, un arrangiamento che quando l'ha fatto Platinette, scimmiottando l'arrangiamento di Giulio, non c'è riuscito, chi ha fatto l'arrangiamento non c'è riuscito affatto, scimmiottare non va bene, e infatti bravissimo, con pochissimi mezzi, cioè lui è già allora, i mezzi non erano quelli di oggi, suonava tutto lui, con lui si fece anche quella pubblicità, Automec, Automec, la garanzia che vale, Automec, Automec ti dà di più, Automec, quella si fece, la scrissi io, la inventai io e poi la si fece in coro con Giulio Clementi, no? Era il nostro arrangiatore, come dire, ecco, lui si è fatto Tu mi vai, Uomo più me, e poi dopo L'Elefante Gay, mentre i miei due pezzi sono stati arrangiati a Roma, eccetera. Dice, sì sì, Donna più donna è impossibile cantarla tutta di seguito, Tommy sì, è molto strutturata per quanto riguarda i respiri da fare tra una frase e l'altra, Uffaci, ma è una copia dei 45 giri, certo, per i 45 giri ce l'ho, due o tre, non di più, ce l'ho, basso, su carità. Ho visto che comunque lo vendono su eBay, ho visto ieri sera, Tommy, Donna più donna, su eBay a 10 euro più 6 di spedizione, 16 euro, con 16 euro te la cavi, è tanto però, è tantino, è quotato, ho visto lì, sì, invece io la feci con Reverberi e Zoccheddu, ma pensate, Zoccheddu, Marco Zoccheddu, un genovese ovviamente di origini sarde, l'ho ritrovato ora, sì. Ma non grazie a Facebook, eccetera, eccetera, no, per caso. Lui si stava lamentando di una canzone nostra, perché io e Zoccheddu e Reverberi abbiamo scritto delle canzoni insieme, tipo Tu violenza, abbiamo scritto Ciao come stai e abbiamo scritto Lei, e almeno io insieme a questi due ho scritto queste tre canzoni. oltre a aver lui suonato nel mio disco, che è fatto di canzoni tutte scritte interamente da me, sono già scoperto che questa Tu Violenza, questa canzone dal testo sociale mio, se permetti, no, loro hanno scritto la musica di quella canzone, hanno scritto il testo. Il testo è importante, cioè in quell'epoca eravamo appunto a 1980, perché poi tutto questo viene scritto nell'80 per uscire anche magari nell'81, capito? E, lo stesso anno in cui io feci l'esame alla SIAE col pianoforte, e allora praticamente non c'è più bisogno dell'esame, io invece 4 ore lì. Dunque viene tradotta in lingua spagnola, diventa già una cosa vomitevole, no? Sinti vivir no sé. Allora, io scrivo, mi viene data questa musica, no? Dal Reverb dice, ho fatto questa musica, ho bisogno di un testo importante, va bene? A quell'epoca c'erano state delle violenze negli stadi, sai, lo stadio, la violenza, I ragazzi che fanno casino, mi sembra ci scappò anche un morto, era proprio così. Allora mi venne in mente di fare una canzone contro la violenza, ma non così. Un giovane, che poi doveva essere Daniel Danieli, il cantante, allora giovane, è bello, parlava alla violenza e gli diceva di calmarsi, perché questa violenza che lui sentiva salire dentro di sé. Allora lui diceva calmati, siedi e ragiona un po'. Quindi un testo importante. Non esiste un testo su questo argomento. Io tanto sono sempre quello che apre le piste, magari fra un po' arriva Povia e fa un testo simile. Mi toccherà andare a suonare a Chiambretti. Vabbè. Un bel testo, cioè con un contenuto. Arriva Mimmo Politano, no? Che faceva parte sempre della mia stessa casa discografica, la Atlas Records di Milano, e fa la traduzione in spagnolo. Lui sempre avanti e indietro con la Spagna. E diventa questo testo importante, Sinti vivir no sé, cioè io non so vivere senza di te. Proprio la banalità più grande. Tant'è vero che io ho saputo adesso, ieri l'altro, perché prima non lo sapevo da Zoccheddu, perché è incazzato come una belva, lui sta in Liguria, è incazzato come una belva in Liguria, ho saputo che questa canzone in Argentina è stata la sigla, cortina come dicono laggiù, di una telenovela. Ora, non è che io aspiri a avere una canzone mia sigla in una telenovela, ma a noi di sordi non ci arrivava nulla, di diritti, di riconoscimenti di nessun tipo. Eppure autori siamo. Io, come autore del testo, anche se viene tradotta la canzone e c'è un altro testo, anche completamente diverso, quindi che non c'entra niente con la mia idea, eccetera, io ho sempre quei 2/24 di diritti. Cioè, la canzone per i diritti d'autore si divide in 24esimi. Normalmente 12/24 non si sa perché li prende l'edizione. Questa fantomatica, le edizioni fantomatiche, quindi la metà. 12/24 va alle edizioni. E te non sai che perché. Vabbè. Gli altri 12 di solito vengono così distribuiti. 8 a chi fa la musica. E 4 a chi fa il testo, anche se per me, secondo me, il testo sarebbe importante. Poi questo è, diciamo, di massima, perché normalmente uno poi si mette d'accordo come vuole. Quindi ovviamente se sono due, in questo caso, sono due che hanno firmato la musica, quindi ci siamo divisi 4, 4 e 4, capito? 24esimi. Avendo io 4/24 di diritti, cioè tutto quello che fa di diritto d'autore questa canzone, io devo prendere 4/24 in Italia. All'estero, una volta tradotta, io ne prendo 2. gli altri due li prende chi ha fatto la traduzione, anche se il testo non c'entra niente col mio, perché io sono quello che ha fatto il testo originale. E chi ha avuto niente, chi ha saputo niente dall'Argentina? Niente di niente. Io sono venuto a sapere di questi dischi solo quando, cercando su eBay, per un caso, ho scoperto che erano in vendita, dall'Argentina vendevano Daniel Danieli, Sentivi Virnose, versione argentina, 45 giri, 33 giri, e versione spagnola, con altre due canzoni, Ciao come stai, in Argentina è diventata Ciao come estás, in Spagna, Hola como estás, cioè, in ogni caso, sono state tradotte, e anche l'altra canzone, Lei, è diventata Brindale Dai, che insomma anche che cosa voglia dire. Di questa roba qua, uscita in Argentina, uscita in Spagna, né io, né il povero Zoccheddu, non abbiamo avuto, né saputo niente, nessuno ci ha avvertiti, nessuno, cioè, non hanno fatto. Poi dice, poi ti arriva diritto autore, ah sì? Lo sono. Poi, io, nel tempo, passato tanto tempo, che me ne frega a me, saranno poi spiccioli, poi vengo a sapere invece che è stata questa canzone, senti vivir non sé, da 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 di da da da, insomma, il mio testo era un'altra cosa, sempre cantata da Daniel Danieli, sempre lui, cioè praticamente questa sigla era una telenovela. Allora lì questo Zoccheddu, poverino Zoccheddu, tra l'altro ottimo chitarrista, un uomo che prima suonava in questo gruppo La Nuova Idea, nei primi anni 70, questo gruppo di rock progressivo italiano, poi ha suonato anche con i New Trolls, tra l'altro, no, per dire, non è un bischero. Però gli autori, purtroppo, vengono spesso ignorati, come se fossero dei personaggi oscuri, no? Il cavaliere oscuro, l'autore non esiste, cioè, guarda il Festival di Sanremo. Vedi Sanremo, lo guardi, certo. Chi vince Sanremo? Vince forse l'autore? Vince il cantante. Cioè il cantante, a volte è anche l'autore il cantante, ma anche se non lo fosse, il cantante vince, gli danno il premio, hai vinto Sanremo. Gli autori li hai mai visti? Li vedi in giro, poveracci, disgraziati, stanno lì a chiedere l'elemosina di un'inquadratura? No, non ci sono. Passa solamente sotto di tal detali, ecco la canzone, il cantante vince, eppure si chiama Festival della Canzone Italiana. L'autore è sempre messo da parte. A me mi succede sempre così, Platinette ha fatto L'Elefante Gay, nessuno mi ha avvertito, l'ho saputo quando uno mi ha telefonato alla radio, dice, su Radio DJ Platinette sta cantando L'Elefante Gay. Ah sì? Forse la canticchiera così, no, aveva fatto proprio il disco, ma io che sono l'autore manco per niente, cioè vuol dire avverti, mi fate di no, sì. Insomma, ora c'è questa querel, ma figurati dunque questa roba è dell'82, perché poi il disco fu fatto nell'82 per il mercato di lingua spagnola, questa versione, quindi figurati te. Il cantante Daniel Danieli, che non ha avuto il successo che si aspettava, grande voce tra l'altro, adesso sono invecchiato, credo che sia a Piacenza, che si occupi di un coro gospel, davvero, e Piacenza poi è la sua città, si chiama Marco Rancati in realtà. Dunque, G, ma non ci dovrebbe essere la SIAE che fa i controlli? Perdere, lasciamo proprio perdere, non entriamo in questi discorsi della SIAE, perché è quello che dico io, perché sei tutelato, no? Dalla Società Italiana Autori Editori. una sega. Quindi, insomma, normalmente dall'estero arriva sempre poca roba. Non si sa perché, o arriva o non arriva per niente, ecco. Dunque, zitto sì, adesso lo sanno in 50.000 del vinile su eBay, poi guardo. Però mi piacerebbe una copia autografata per il fan più matto e ossessionato da questo 45 giri. Ah, parli di Tommy. Sì, sì, però è strano perché hanno messo la fotografia, la copertina del disco con la scarpa, il tacco rotto, riporta solo, anche questa è una cazzata che hanno fatto, solo la facciata A, Tommy, cioè c'è scritto, non c'è scritto il titolo della facciata B, cioè donna più donna. E allora questo che lo vende, questo disco, ha messo la foto della copertina col disco che esce di sopra. Tommy e Tommy. E sa cosa ha scritto? Donna più donna. Cioè vendo disco 45 giri, donna più donna. Quindi se lo vuoi cercare, non cerca la Tommy, cerca la donna più donna. sono le stranezze. Si vede che a questo gli piacerà di più. Anche a me, donna più donna, ecco, fatta la somma. Distrettino, niente male. Io credo che quei due dischi, Tommy, donna più donna, e Tu mi vai, uomo più me, due cose molto diverse, donna, uomo, insomma, fossero due belle facciate A e B, tutte e due, insomma, sì. Già. Insomma, ma la storia di questo Sinti vivir no sé, orribile. Orribile che uno si sforza per fare un bel testo contro la violenza, ma cercando di essere originale, cioè c'è un giovane che parla con la violenza. Tra l'altro questa canzone fu facciata B dei 45 giri di Daniel Danieli, che riportava sulla facciata A Freddo Diamante, quindi molto spesso quello lo vendono su eBay anche questo, però di solito c'è scritto Freddo Diamante, che è la facciata A. La facciata B, però, alla lunga, nessuno si ricorda Freddo Diamante e nemmeno di Su Violenza, però diciamo che è andata all'estero, ecco, è stata tradotta, mentre l'altro no. E comunque io ricordo un'apparizione a Domenica Inn di Danieli, quando la faceva Pippo Baudo, allora la faceva Pippo Baudo, primissimi anni 80, 81. E doveva fare Freddo Diamante, che era la facciata A, poi per un fatto non so bene di che, di base che non c'era, qualcosa del genere, allora ripiegarono su Tu Violenza, ma fu un ripiegare bene perché fece un bel impatto, solo che questo cantante, Daniel Danieli, Marco Rancati, che era belloccio e con una voce piuttosto acuta, insomma buona, poi non ha avuto, non so per quale motivo, quel successo che probabilmente meritava, quindi è rimasto un po' fermo a... lui aveva fatto i primi dischi, era Honey for Birds, bellino, era Honey for Birds. G, ma che ci fai ascoltare un po' di musica su questa web tv come facevi in radio? Caro ottimista Claudio, si parlava prima della SIAE, vero? Sì, allora perché non ascoltiamo musica su videofirenze.tv? Per una scelta nostra. Io, ogni tanto qualcosa, se viene qui qualcuno a suonare dal vivo, c'è stata musica, oppure, che ne so, le mie siglettine, le cose mie le posso fare come voglio, però, sai, la SIAE non solo non tutela bene i diritti dei propri iscritti, ma pretende una cifra da pagare per passare, un forfè. Poi pensate il forfè. Il forfè è come paga per esempio un'emittente radiofonica o televisiva. Un forfè significa che tu paghi una cifra fissa e puoi passare la musica che vuoi. È un forfè. Non devi fare la lista delle musiche passate. Allora tu puoi passare quelle musiche lì, e quelli lì che hanno fatto quelle musiche che tu passi non avranno mai un diritto d'autore, perché è un forfè che va nelle casse della SIAE. Poi loro dicono che viene ridistribuito, ognuno verrà un centesimo. In realtà l'autore è, specialmente l'autore poco importante, come posso essere io, come tanti altri, ci sono migliaia, forse centinaia di migliaia di autori di canzoni in Italia, alcuni ci campano bene, a Bugol, che ne so, questa gente qui, i grandi cantautori, questi hanno fatto quelli grandi, Claudio Baglioni, insomma, ci campano bene, tranquillamente, ci campano di rendita. Se fai questo piccolo grande amore, già fai una canzone come quella, ci campi tutta la vita, insomma, capito? Ma no, no, un momento, non fai quella canzone, la fai e ha successo, perché se la fai e resta lì, non succede nulla. Quindi la SIAE pretende che noi si paghi una cifra come emittente fissa, in più se a noi entra la pubblicità vuole il 4% sulla pubblicità. Ora io a questi ricatti non ci sto, ecco, non ci voglio stare, non ci vuole nessuno di noi che abbiamo creato questo emittente ci vuole stare, e quindi non si passa musica. Dunque, su eBay vedo ora che vendono Donna più Donna a 10 euro, e te l'ho detto io, Fabrizio, l'ho detto prima, 10 però più 6 di spedizione, quindi diventano 16, già, quasi quasi lo compro, dice Fabrizio, è quello che ti ho detto io, cioè, dicono Donna più Donna e poi c'è la foto di Tommy, è vero, è così, sono così, vediamo qua, canta te, hai una bella voce, sai suonare la chitarra. No, guarda, nessuna delle due cose, non solo ho la brutta voce, ma ho anche, come dire, una tecnica inesistente sulla chitarra. Hai ragione sulla SIAE, è un organo che chiede molto e dà poco, limita molto, è vero, sì. No, appunto, è per quello noi, a me sai quanto mi piacerebbe mettere qui un giradischi. Io l'ho già detto in questa trasmissione. Ho tanti di quei dischi, migliaia, 30.000, quindi potrei farvi la storia di questi dischi, la storia di queste canzoni e far sentire il suono originale, vero, del vinile, no? Che poi sta un po' tornando. Un po' di nicchia, ma insomma ormai il vinile è finito, però un giradischi e il vinile, e raccontarvi la storia di queste canzoni, di questi dischi, le quotazioni, tutto quello che vuoi, collezionistica. Ma come vi ho detto prima, non è anche un fatto di principio, insomma, ecco, cioè dover pagare. Ma io posso anche capire pagare la SIAE, ma pagare un pizzo per la pubblicità, no, sulla pubblicità, no, che te ne frega a te? Se arriva la pubblicità, toccherà a noi, no? Un 4% è sempre un 4%, ma che fai? Insomma, bene o male, lo so, la musica manca molto, anche a me, sa quanto mi piacerebbe fare, ecco, sempre, ma almeno una volta a settimana, un programma completamente musicale in cui si parlasse di musica, si mettesse, vi farei vedere la musica che non è solo da sentire ma anche da vedere per quanto riguarda i vecchi dischi con copertine stupende e anche grandi rispetto ai CD. No, devo comprarlo io. Ah, ora se lo ma ora non so se lo contendono, cavolo, ora che mi iscrivo, che creo il conto PayPal, eccetera, eccetera. Su, ci vuole il conto PayPal. È così facile, semplice, col PayPal, za. Sì, si compra, io ho comprato diversa roba. Non dischi, no? Ah sì, qualche disco sì, ma tutta roba, quasi tutta di Pinocchio. Ma se ne è Pinocchio, anche dischi di Pinocchio, ma insomma, dischi, insomma. Materiale americano, mi piace molto, sì. Potrei una bella vendita su eBay, fa diversa tanta roba. Sì. dischi, libri, tanta roba in più. Quasi quasi ora mi ci metto, cioè, è divertente. Prima l'ho sempre comprato, sempre comprato. Ora vorrei anche vendere qualcosa prima o poi, perché sennò che fa tutta la sapiera, eh? Ma può essere anche divertente. Insomma, le storie si intrecciano e quando si parla di musica poi anche guardata dal di dentro, no? Perché io quel poco che so, perché poi la mia è stata una carriera musicale, come dire, brevissima, no? Però quei 5 anni, che poi erano paralleli all'attività radiofonica, quei 5 anni mi sono serviti proprio per fare un'esperienza di cose anche da raccontare, da dire, come sto facendo ora, anche se ho conosciuto un sacco di gente nell'ambiente che ancora esiste, no? Malgioglio, io conoscevo Malgioglio, no? E voleva... No, caro. No. Vabbè, che si deve dire? Anche Ivan Cattaneo. Ciao perdere, ragazzi. Vabbè. Insomma, anche facendo delle puntatine in quel mondo, come ho fatto puntatine in diversi mondi, io ho captato moltissimo e tante cose le ho capite, le ho viste, insomma. Mi sono servite poi per fare quello che è stato poi il mio lavoro sempre, quello di raccontare, di affabulare. Che mi dici qui? Ora si legge la trasmissione. Oh, è giunta l'ora delle web TV e web radio libere, come anni fa fu l'ora delle TV e delle radio libere. Che ne dici? Eh sì, se no io non farei questo. No, io lo faccio perché ci credo. Ancora i frutti non sono venuti, perché se dovessi dire c'è campo, no, no, con questa non c'è campo per il momento, però è una realtà che, come per dire, te metti il cappello su una poltrona, quel posto è mio, no? Lo metti lì, è occupato, ecco, questo posto è occupato. Nel momento, tra l'altro, io dico così, en passant, c'è scritto anche sul sito, su Facebook, sul profilo Facebook di videofirenze.tv, che si chiama Video Firenze TV Televisione. Video Firenze TV Televisione, si chiama così. E avevo messo un annuncio, perché ora, dopo alcuni mesi di rodaggio, insomma, di trasmissioni, siamo già alla 111, questa, vabbè, insomma, 112, non mi ricordo, poi si scrive il numerino a tutte. È il momento di cercare un po' di pubblicità, di far entrare qualche soldo, insomma, cioè, diciamo la verità. Quindi, lo dico anche qui, io dico, se qualcuno fosse interessato a vendere spazi pubblicitari per videofirenze.tv, ecco, noi non abbiamo ancora incominciato, no? Lo spazio è tutto libero, cioè magari ci sono grandi possibilità. Questo va bene per qualsiasi zona del mondo, ovviamente, perché tanto dove arriviamo dovunque, quindi chiunque da qualsiasi parte, se avesse o del tempo libero, così, da dedicare a un'attività di vendita pubblicitaria, o anche conoscesse qualcuno, qualche ditta, qualche cosa, ha la sua percentuale sul contratto fatto. Chi fosse interessato può scrivere a chi? Allora, alla seguente email, videofirenze@gmail.com. videofirenze@gmail.com. Uno che dice, a me interesserebbe, eccetera, eccetera. Poi si parla personalmente, perché ora è arrivato il momento, dopo più di 100 puntate, insomma, di capire un po'. Oltretutto, come vedete, i nostri mezzi sono minimi, anche per aumentare un po', insomma, le nostre capacità tecniche. Insomma, c'è un po' di soldi. Oh, accettano anche donazioni, insomma, se qualcuno vuole entrare come quota non c'è problema. Oh, dunque, so, se ne può parlare. G, ma non fai più eventi in cui fai il sondazzo tipo cene, cose così? Ah, tu parli delle mie serate, dei miei spettacoli? No, per il momento no, non sto facendo queste cose qui. Certo, le facevo una volta, l'ho fatte per da 15 da anni, sì, insomma. E poi ho pensato da quando ho cominciato con la televisione, tradizionale, insomma, ho cominciato a essere più esposto come immagine, mi è un po' passata la voglia, ecco, di fare le serate, perché cioè, è come se ne facessi una ogni sera, anche qui. E quindi, certo, non faccio quelle cose che spaccano, no, qui è un'altra cosa, è un colloquio, poi abbiamo gli ospiti, nelle serate si tirava molto a facciccia e quindi sondazzo e giù, e giù, e giù, tutto il resto. Vabbè, chi lo sa, qualche occasione potrebbe esserci, però in questo momento io punto molto su questo e ripeto, se qualcuno o volesse dedicarvisi, dice cerco lavoro, a tempo pieno, o volesse dedicarvisi a tempo perso, o proprio a tempo perso, cioè conosco quella ditta, conosco quel negozio, conosco quell'industria, cioè qualsiasi cosa che possa essere pubblicizzato, fa anche una segnalazione buona, si prende la percentuale lo stesso, capito? E poi, per entrare nei particolari, Video Firenze, @gmail.com. E dopo questo annuncio, come dire, epocale, da questa situazione diversa dal solito, mi piace perché ho questo costolone dietro, questo, come si chiama, insomma, questo inizio d'arco, e questo mi piace, quasi quasi io rimango qui, qui dove vivi tu. Dai, io se avessi avuto la voce, il Signore mi ha dato la voce afona, un cantante mancato, la voglia c'è, anche il divertimento di cantare, ma purtroppo mi ha dato la voce di qualche, ecco, io volevo la voce tipo Marco Mengoni, buttalo via, quella è la voce per dire, no? Ma non come Albano, no, Marco Mengoni, la userei un pochino diversamente da lui, ma dammi quelle capacità vocali e poi se ne riparla, No, però Marco tientela, io mi tengo la mia, ecco, ciao. Oh, noi ci si vede domani, per una bella puntata da soli, poi domani l'altro ci sarà Erika Mannelli, l'elefante gay, ci racconterà un sacco di cosine che le sono successe in questo frattempo. Ciao a tutti da G, ci sentiamo e ci vediamo domani. Accendino, che bello, cioè questo è, boh, ciao, basta, fuori onda, ciao. Ali, Shari, Bari. Sì, è buo, allora è buo, e per quello facevo sì, no. Parlavo la voce. e lancia la monetina. Siete dei romantici, siete, lo so. Lancia la monetina, si può fare le stesse cose tutta la vita, ragazzi. Da da da.